Carissimi radioascoltatori di Radio Missione Francescana, ben trovati qui a Filosofia per Tutti, il programma radiofonico del progetto universitario Giovani Pensatori, con Stefania Barile alla conduzione. Ho il piacere oggi di avviare davvero con voi, sempre con accanto a voi e al vostro interesse, la vostra partecipazione, a cui mi rendete sempre partecipe, tra l'altro, perché ho sempre delle straordinarie testimonianze di questa trasmissione tra i colleghi, ma anche tra i ragazzi. Ecco, questo nostro spazio radiofonico oggi lo dedichiamo alla Lectio Magistralis di Massimo Bucciantini su Galileo Galilei, che aprirà ufficialmente la 16ª edizione del progetto dei Giovani Pensatori, che quest'anno verte su scienza, filosofia, storia e democrazia. La figura di Galileo Galilei verrà presentata da uno dei massimi studiosi di Galileo Galilei, che io ho l'occasione, davvero la fortuna, l'onore di avere in collegamento telefonico, che è il professor Massimo Bucciantini. Buongiorno professore.
Buongiorno a lei.
Il professor Bucciantini ha insegnato storia della scienza presso l'Università degli Studi di Siena, è membro del comitato scientifico dell'edizione nazionale delle opere di Galileo Galilei, promossa dal Ministero italiano per i beni culturali. Nel 2013-2018 è stato invitato anche dal De Bosis Colloquium in Italian Studies all'Harvard University, e nel 2014 è stato visiting professor presso l'École Normale Supérieure di Parigi. Sicuramente è stato autore di diversi testi su Galileo, in ordine proprio cronologico: Galileo e Keplero nel 2003, edizione in Audi, il telescopio di Galileo nel 2012, proprio sempre per Inaudi, e un Galileo a Milano nel 2017, sempre per Inaudi. Io questa bibliografia come riferimento la do per tutti coloro che lavorano nell'ambito della scuola, quindi per i miei colleghi docenti, ma anche ovviamente per tutti coloro che sono appassionati della figura di Galileo Galilei. L'ultimo che il professor Bucciantini ha pubblicato nell'ottobre del 2023, Siamo tutti galileiani, sempre per l'edizione Inaudi, con una riflessione proprio sul senso di dirsi galileiano, appunto, nella nostra epoca, nella nostra contemporaneità. Il professor Bucciantini, dicevo prima, è uno dei massimi studiosi di Galileo, e presenterà ai Giovani Pensatori con una Lectio Magistralis la figura appunto di questo nostro grande filosofo, tra l'altro filosofo amatissimo anche dal professor Fabio Minazzi, che in più occasioni ha presentato all'interno di queste numerose edizioni del progetto dei Giovani Pensatori. Ecco, professore, lei in questo caso presenterà la figura di Galileo Galilei e presenterà con questa figura un po' l'origine della scienza. Come la presenterà ai Giovani Pensatori, che saranno lì nell'Aula Magna del Collegio Cattaneo il 4 ottobre dalle 11 alle 13 e in collegamento anche in live con noi?
Cercherò di presentarla come un momento di rottura, un momento di discontinuità rispetto al pensiero precedente. E diventare moderni è innanzitutto una fatica immane, quindi la prima cosa che dirò ai giovani pensatori è che per acquisire un nuovo modo di vedere il mondo, ma anche di stare al mondo, per acquisirlo c'è bisogno di un passaggio mentale, o meglio, diciamola così, la rivoluzione galileiana è anche e soprattutto una rivoluzione mentale. Certo. Insisterò molto su questo tema, perché non è solo una questione di una rivoluzione scientifica. Le grandi rivoluzioni scientifiche sono sempre delle grandi rivoluzioni intellettuali e mentali, perché è proprio il nostro modo di approcciarsi alla realtà che cambia radicalmente. Diciamo che introduce delle novità nel pensiero, ma non solo nel pensiero, ma anche nella nostra vita. Insomma, Galileo, Darwin e Freud, e poi ci mette ovviamente anche Einstein,
certo,
cambiano il nostro modo di leggere il mondo, e non solo il mondo, ma anche l'essere umano. Ecco.
Quindi in questo caso l'incipit, no, per diventare moderni bisogna fare fatica e è necessario acquisire un nuovo modo di vedere il mondo. Attraverso questa lectio magistralis lei aprirà una frontiera, ma anche una capacità di visione, o meglio aiuterà i ragazzi a comprendere quanto la capacità di visione che Galileo ha avuto al suo tempo possa diventare per loro modello per affrontare la contemporaneità e anche in prospettiva la loro dimensione matura.
Sì, io penso che naturalmente di autori ce ne sono molti, cioè il punto è ci serve ancora. Quando noi lavoriamo con i ragazzi spesso ci dimentichiamo il concetto di utilità in senso profondo, naturalmente, che certe letture ci possono procurare. Quindi ecco, inizierò con degli interrogativi. Ci servono ancora alcuni autori? Come leggerli oggi, questi autori? Perché Galileo è, secondo me, un autore, come dire, infinito, cioè che ha una profondità veramente enorme, e quindi leggerlo tutte le volte ci fa scoprire delle cose che prima non avevamo compreso. E diciamo, una delle prime cose che dirò nella lezione che farò la prossima settimana è che Galileo ci ha in qualche modo insegnato è che il mondo non è come appare. Questa è un avvertimento, una di quelle frasi che noi dovremmo cercare di comprendere profondamente. Niente è come appare, è che nel momento in cui io vedo le cose come mi appaiono, devo cercare di capire che spesso questo apparire è un imbroglio. Spesso questo apparire è un errore, spesso ho bisogno di andare più in profondità per capire la verità, o semplicemente anche per cercare di stare in questo mondo e dare un senso alla mia vita.
Quindi non fermarsi alle apparenze, questo è
è la prima cosa fondamentale.
La prima cosa, esatto.
Nella vita quotidiana, nella vita di tutti noi. Cioè bisogna sempre stare attenti a non essere abbascinati dalla troppa luce che i media e tutto il resto che ci può confondere. Ecco, a volte invece occorre, diciamo, entrare dentro, e sicuramente l'esempio che faccio è se il mondo è scritto in caratteri matematici.
Certo.
Quale apparenza poteva dimostrarmi questo tipo di verità? Nessuna apparenza. E quindi occorre andare contro i dati sensibili, occorre andare contro una percezione immediata, se io voglio riuscire a cogliere il senso profondo del reale, in questo caso la natura, ma in altri casi la nostra interiorità, il nostro essere umani.
Ecco, una cosa che sicuramente, allora, lei ha la capacità, io l'ho visto appunto nei suoi libri del 2017 e del 2012, quindi Galileo e Keplero e il telescopio di Galileo, poi naturalmente andrò a leggermi anche quello a cui lei faceva riferimento proprio prima di collegarci, no? Cioè siamo tutti galileiani, perché mi incuriosisce questa cosa, ma lei ha la caratteristica, scrivendo di Galileo, quindi grande fondatore, no, del metodo scientifico, lei ha la caratteristica di coinvolgere direttamente il lettore dentro la vita della scienza. E l'Incipit, che si trova con il telescopio di Galileo in modo particolare, con un sottotitolo interessante, Una storia europea. Lei evidenzia, questo libro racconta di un delitto. Tutto comincia ed esplode tra il 1608 e il 1610, quando il cielo che si credeva di conoscere viene distrutto, quando il cielo contemplato da Omero e Ovidio, da Aristotele e Tolomeo, da Dante e Tommaso d'Aquino, viene definitivamente cancellato. È necessario quindi, per il grande passaggio, cancellare ciò che viene prima, o in questo caso ovviamente la vicenda di Galileo ci racconta che è andato oltre le apparenze, quindi è andato a descriverci davvero la profondità di quella che era la realtà, che invece non era assolutamente visibile al mondo con gli autori precedenti. Ma è necessario sempre cancellare o si può anche mediare?
Non c'è un'unica norma, non c'è un'unica legge che valga sempre. Sarebbe molto semplice, perché una volta trovata l'applicheremo in maniera meccanica. Credo che questo non esista. L'esempio che lei ha fatto, tra l'altro un libro che io ho scritto insieme a due miei amici e colleghi,
Che sono Camerota sì, e giudice, certo.
Esatto. Ci dimostra che in quella situazione lì, in quel momento lì e con quell'oggetto, cioè il mondo, l'universo, il cielo, l'universo, Galileo produce una trasformazione radicale. Noi usiamo il termine delitto in qualche modo.
Sì,
no?
Sì. Mi piace molto, le confesso che mi piace molto.
Certamente il passaggio da una astronomia pre-telescopica a un'astronomia telescopica ha implicato davvero una trasformazione radicale, completa. Lei mi dice, non possiamo in altri casi mediare, ma certo che possiamo mediare, ma certo, non necessariamente questa è l'unica strada. Altrimenti, cioè, insomma, noi dobbiamo anche abbandonare un'idea positivistica della scienza, parlerò anche di questo. Cioè, ci sono molte immagini della scienza, un'immagine che andava molto di moda nell'Ottocento ovviamente, dove la scienza è essenzialmente progresso, dove la scienza è raggiungimento persino della felicità. Beh, insomma, oggi noi siamo molto molto cauti rispetto a questo modo di intendere la scienza. Insomma, l'agosto del 1945, oppure io sono molto legato alle date, lo vedrà anche nell'ultimo libro e parlerò anche di queste. Le date sono importanti, perché le date ci fanno stare con i piedi per terra, altrimenti tutto diventa molto fumo e molto. Insomma, il 14 giugno del 1940, quando i tedeschi costruirono Auschwitz, che da campo di concentramento diventò campo di sterminio, costruendo cioè un grande laboratorio scientifico per la distruzione dell'umanità, lei capisce,
certo,
di fronte a questo una concezione positivistica della scienza se ne va in fumo,
sì,
ma
chiaro.
Non perché c'è un'altra teoria, perché la storia ci ha insegnato che anche la scienza può produrre disastri immani, e apocalisse. Quindi la scienza è toccasana di tutto? No, attenzione, come sempre occorre pensare anche ai limiti. L'uomo deve porsi dei limiti nel sapere, deve porsi delle frontiere, sapendo che può essere pericoloso superarli. Pericoloso per chi? Ma per il genere umano, essenzialmente per quello. Non so se le ho risposto.
Sì, ha risposto perfettamente. In questo caso, quello che offrirà al progetto dei giovani pensatori con questa Lectio Magistralis è pensare sicuramente la figura rivoluzionaria di Galileo dal punto di vista non solamente scientifico, ma intellettuale in senso lato. Che il cannocchiale Il cannocchiale è uno strumento per andare oltre le apparenze, ma ovviamente è l'occhio che guarda attraverso il cannocchiale.
Esatto.
Che, giusto? Quindi è l'occhio, è lo sguardo, è quello che...
Quando che cosa ne faccio io, esatto, di questo strumento?
Esatto, che ne faccio io di questo strumento? Dopotutto, esatto, era uno strumento che non ha inventato Galileo, l'ha recuperato da un oggetto che era visto anche come un giocattolo, quindi con una finalità diversa. Chi l'aveva costruito inizialmente non aveva certo la finalità che poi ci ha visto il nostro Galileo, no? Quindi è l'occhio che poi guarda attraverso quel cannocchiale ed è capace di vedere. E questo fascino, esatto, è questo fascino che lei ci sta, attraverso il suo racconto, manifestando, è la capacità, l'acquisizione, ecco, di una capacità che è quella di vedere, attraverso uno strumento che noi possiamo avere anche altamente tecnologico, ma dobbiamo prima saper vedere. Allora, da una parte il grande valore di una rivoluzione come quella galileiana, intesa in termini di rivoluzione intellettuale, dall'altra però, come ci ha detto un attimo fa, anche il, insomma, valutare i limiti, no, della scienza, perché in effetti un limite della scienza che poi è arrivato con una crisi del positivismo, e il riferimento al 14 giugno del 1940 è davvero significativo. Un limite è quello per cui anche lì bisogna saper vedere, ma a un certo punto bisogna saper fermare. Cioè, certo, bisogna sapersi fermare al momento giusto, no? Per non finire a costruire dei laboratori di sterminio come Auschwitz o altro, e anche a costruire, andiamo più in là, la bomba atomica, no? Quindi
sì, questo è un elemento fondamentale, cioè l'uomo può diventare esso stesso strumento di quello che costruisce. Questo però ci può portare a una... siamo sicuri che questa è la strada giusta? Qual è poi l'obiettivo? È vivere e pensare una vita che valga la pena di essere vissuta. Questo resta comunque uno dei principi. E quindi ecco, come dire, certi autori ci servono ancora. Per che cosa? E io rispondo sempre dicendo: per vivere, per pensare, per agire, per fare delle scelte, per camminare, per fare delle cose, e questo è fondamentale, insomma. Quindi anche qui occorre sempre essere cauti e riflessivi nel momento in cui usiamo certi strumenti.
In questo caso, quando lei parlava di condivisione, no? Allora, io penso che sia necessario, ma proprio per evitare di scontrarsi con errori clamorosi come quelli del passato, con un utilizzo della scienza ovviamente improprio, forse la condivisione degli obiettivi, no, risulta un elemento utile per capire come muoversi, una condivisione che deve essere democratica di questi obiettivi, cioè rendere partecipi i giovani prima di tutto, i loro insegnanti, di un'operazione culturale che può insegnare a vedere e nello stesso momento aprire nuovi percorsi e nuovi profili. Pensiamo alla nostra attualità, nuovi profili professionali, no? La scienza cosa può ancora garantire ai nostri giovani? Una possibilità infinita di professionalità all'interno di un ambito come quello scientifico. Nello stesso momento però capire quando è il momento giusto per fermarsi, e quindi quando le diceva certo serve ancora parlare di Galileo, serve ancora parlare di Keplero, no? Serve ancora parlare di questi grandi personaggi, perché ci insegnano a scegliere a un certo punto, ci insegnano a muoverci nella nostra vita. Loro alla loro epoca hanno fatto delle scelte e se noi consideriamo Galileo, no, ha fatto delle scelte sicuramente importanti, come quello di scrivere Sidereus Nuncius con tutta una serie di attente valutazioni delle sue osservazioni perché sapeva vedere, ma nello stesso momento ancora i ragazzi a lezione ci dicono che però alla fine ha anche abiurato, no?
Abiurato perché voleva continuare a scrivere,
esatto.
Perché voleva continuare a ricercare altre cose.
Perché aveva un obiettivo più grande, probabilmente.
Esatto, anche qui bisogna intendersi su che cos'è il coraggio.
Ecco, che è poi
questo
una domanda.
È un altro punto che affronterò. Siamo sicuri che Galileo non è stato un uomo coraggioso? Siamo sicuri che fare un passo indietro e negare alcune cose per poi farne tre passi avanti non sia una cosa? Siamo sicuri che la cosa migliore è farsi ardere, insomma, ovviamente riferimento è a Bruno.
Certo, chiaro, Giordano Bruno, sì.
L'uno era coraggioso e l'altro invece era un codardo. Siamo sicuri che le cose poi stanno davvero tutte così? Questo è un punto delicato, interessante secondo me. L'altro punto è che se noi parliamo ancora di questi grandi, se noi ancora ci soffermiamo e riflettiamo sull'alba della scienza, per esempio, di Bertolt Brecht, insomma,
sì.
Galileo come l'alba
della scienza. Certo.
Quindi il momento aureo, il momento di grande ottimismo, no? Poi insomma noi siamo però figli di un'età in cui questa alba poi è venuto anche il tramonto con tutti i limiti. Per questo dico che la scienza non può ridursi a mera produzione tecnologica. Questo è un altro punto fondamentale. Cioè, come la cultura umanistica non può prescindere dalla scienza, lo stesso la scienza non può essere solo strumento tecnologico, è riflessione, cultura, e Galileo più di ogni altro ce l'ha insegnato, ecco. Quindi in qualche modo ci serve ancora, io sono convinto che ci serva ancora, insieme ad altri autori, intendiamoci, non da solo, però Galileo ci fa percorrere una certa strada su una riflessione culturale e, se vuole, anche morale.
Perché sì, la profonda,
scienza non è
certo.
Inseparabile da
certo.
Tutto questo. Ecco. Quindi quando uno riflette su certe cose, poi anche entra in altri territori che possono sembrare lontani dalla scienza, ma non lo sono affatto. Cioè, tutti hanno visto Oppenheimer.
Sì.
Beh,
i ragazzi sì, li abbiamo portati certo a vedere questo film.
Insomma, quella è una grande lezione di scienza, ma anche di riflessione sulla scienza.
Sì, e anche lì il passo indietro, no?
Certo.
È il passo indietro. Questo elemento, accanto appunto alla figura rivoluzionaria, anche dal punto di vista intellettuale di Galileo, accanto alla riflessione sul positivismo, alla crisi della scienza, a un certo punto, ecco, tra l'altro, con una riflessione molto contemporanea legata al rapporto tra scienza e tecnologia, perché molto spesso vengono confuse, non considerando invece l'apporto di grande profondità culturale della scienza, no? Rispetto alla tecnologia, che è la manifestazione di una parte di questo percorso. E poi l'ultimo aspetto che lei ha rilevato, cioè il coraggio dello scienziato, in questo caso il coraggio dell'uomo. Quindi sono punti molto importanti che sicuramente risulteranno utili per i nostri giovani pensatori nel cammino che dovranno svolgere con noi quest'anno all'interno di tante attività formative. Significativo farlo all'inizio, prendendo come modello Galileo. Lei giustamente, professor Bucciantini, dice non è l'unico, no, personaggio che noi potremmo prendere come riferimento. In questo caso però è significativo ed è indicativo di un cammino da compiere, prendere Galileo. Ecco, questo è proprio a modello. Ecco, questa parte che aprirà la 16ª edizione del progetto dei giovani pensatori ci garantirà una riflessione profonda sulla scienza, sul contributo di Galileo Galilei, ma anche sull'uomo Galileo Galilei. E in questo caso, professor Buccentini, non posso fare altro che ringraziarla per questo momento che ci ha dedicato qui a Filosofia per Tutti, e invito ovviamente tutti a seguirci anche online nella conferenza di venerdì 4 ottobre dalle ore 11 alle 13 con la Lectio Magistralis di Massimo Buccentini su Galileo Galilei presso l'Aula Magna del Collegio Carlo Cattaneo di via Dunant 7 a Varese. E grazie davvero, professore, per questo momento di condivisione.
Grazie. Grazie a lei, grazie a voi, grazie a tutti.
E ringrazio anche e saluto i cari radioascoltatori per l'attenzione, il nostro Enrico Bonisolo per la registrazione su piattaforma digitale, per la regia del programma Filosofia per Tutti, e vi invito a seguirci anche la prossima settimana, una risentirci da Stefania Barile e oggi anche da Massimo Buccentini, che saluto e ringrazio ancora.
Grazie.